Inutile dire che per tanti motivi sono davvero felicissimo di poter essere qua con voi. Alcuni riguardano il merito di questa iniziativa che ritengo assolutamente positiva, il rapporto con i giovani, con gli studenti, il tentativo di far vivere in modo meno distaccato, meno lontano le dinamiche della politica europea e della dimensione unitaria dell'Europa, con tutte le difficoltà che la possono caratterizzare, tutti i ritardi e tutte le contraddizioni, ma ritardi, contraddizioni e difficoltà normalmente vengono accentuati da una condizione quasi di separazione, di distacco, assolutamente sfavorevole all'Europa, perché nell'immaginario collettivo spesso avviene, anche in conseguenza di questo distacco, che è deficit di informazione e ambiguità nell'informazione e tante cose messe insieme e atteggiamenti anche un po' strumentali, opportunistici dei protagonisti della politica nazionale, soprattutto se hanno responsabilità di governo, l'Europa finisce con l'essere penalizzata due volte, perché diventa responsabile anche di problemi o di ritardi o di mancata soluzione dei problemi quando non ne ha ancora poteri, competenze, responsabilità. E spesso invece, quando le cose sono positive, vengono esposte in vetrina davanti all'opinione pubblica nazionale più come frutto dell'azione dei governi nazionali o della dimensione politica nazionale che non dell'azione europea. Quindi questa Europa finisce con l'essere veramente schiacciata. Ora, vi sono contraddizioni che nascono al suo interno, per carità, tutte interne a questo processo di integrazione che va avanti con difficoltà, però non c'è alcun dubbio che vi è una condizione ancora di lontananza, di distacco, di separazione nel rapporto con l'opinione pubblica a cui dobbiamo tentare in tutti i modi di porre rimedio e riparo. Questo è uno di quelli, cioè consentire in qualche modo, sia pure attraverso un approccio di tipo seminariale di questo tipo, di avere un contatto un po' più diretto con la concretezza, la sostanza reale delle politiche europee, con le loro luci e le loro ombre. Mentirei a me stesso se non dicessi che un'altra delle ragioni profonde, appunto, di gratitudine personale per questo invito e questa possibilità di partecipazione è il rapporto che mi lega alla memoria dell'onorevole Imbeni, su cui non credo sia compito mio spendere altre parole in questa occasione, so che è già stato fatto, insomma, però almeno la testimonianza di un rapporto di cooperazione, di collaborazione politica che resta presente nel ricordo non solo mio ma di tanti di noi, penso sia una testimonianza doverosa e vi prego di credere molto sincera, fuori da ogni suggestione di circostanza, non è rituale ma è davvero sentita. Per andare poi, io mi scuso con voi, ma proprio impegni parlamentari, abbiamo finito di lavorare ieri sera in Parlamento addirittura alle 9:30 di sera, io poi potevo arrivare solo stamattina, mi hanno impedito di introdurre come presidente di questa sessione di lavoro i vostri lavori sin dall'inizio. E visto che il riferimento era appunto al spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e dentro questo stanno a pieno titolo anche le politiche europee sui problemi dell'immigrazione, che formavano oggetto della lezione di questa mattina, io arrivo insomma a metà strada. È una sostituzione dalla panchina che faccio, quindi le due parole che avrei dovuto dare di cornice, di riferimento, poi per lo sviluppo dei contributi più specifici dei docenti, degli esperti, degli altri autorevoli ospiti di questo dibattito, quindi avrebbero dovuto anticipare il dibattito stesso e tutte le relazioni, io non voglio ritornare su cose già dette, mi limiterò a dire in modo molto, se volete, proprio telegrafico, sono soltanto degli spot, vi chiedo scusa, ma ciò che avete già ascoltato alla relazione e ciò che ascolterete compenserà questo limite, questo deficit di struttura nella mia comunicazione. Questo processo, quello di realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza, di giustizia, è parte integrante, decisiva, caratterizzante, non da sola, insieme ad altre politiche, però sicuramente di uno sviluppo, di una proiezione, di una crescita della dimensione politica europea, del processo di integrazione comunitaria, che grazie anche appunto ad una proiezione strategica dell'Europa in queste direzioni, su queste materie, per questi impegni, riscatta la sensazione ove vi fosse, o la tentazione ove vi fosse, in alcuni paesi, in alcune opinioni, sensibilità politiche, di ridurre la dimensione europea alla gestione unitaria di uno spazio di mercato. Punto e basta. L'Europa non è il mercato unico. O riesce ad essere molto di più, o sarà qualcosa di meno anche rispetto al mercato unico. Perché non si reggono nel rapporto con i cittadini europei, con le ansie, con le speranze delle persone, giovani, anziani che siano, dimensioni di rilievo politico, di governo politico, dei processi e dei problemi che si riducano a garantire la libertà di circolazione delle merci, dei capitali, delle attività di impresa nel mercato unico, nella invarianza di tutta una serie di altre politiche, opportunità, necessità, esigenze di intervento che contribuiscono a definire la missione della politica e dei governi democratici. In questo il bisogno d'Europa è assoluto, perché le novità o i problemi con cui abbiamo a che fare, da quelli che nascono o determinano il cosiddetto fenomeno della globalizzazione, cioè la dimensione globale dei problemi, quelli che riguardano lo sviluppo sostenibile rispetto alle questioni di carattere ambientale, climatico, fabbisogno energetico, quelli che riguardano la sicurezza e le relazioni sovranazionali, una dimensione di cooperazione, se possibile ovviamente pacifica, quelle che riguardano le tensioni fra primo, secondo, terzo mondo, paesi sviluppati e altro, i problemi, i processi migratori, quelle che caratterizzano la dimensione del nostro Stato sociale con riferimento a un'evoluzione demografica che porrà sempre più problemi a cui si dovrà dare risposte, ad esempio l'invecchiamento della popolazione, ora è inutile che stiamo lì, comunque la si pensi, avete ascoltato delle cose stamattina sull'immigrazione, e comunque si reagisca nell'immediato, trasformando la posizione politica nei confronti di queste problematiche in uno spot elettorale che ha bisogno nel fast food della politica di consumarsi a breve, nell'arco di poche ore, di pochi giorni, di pochi mesi, magari per dare una risposta ad alcune apprensioni, a un senso di insicurezza o a un bisogno di sicurezza, di tranquillizzazione, alle volte anche morboso, ma che non possiamo ignorare, perché il peggior modo per dare una risposta ai problemi è negarle l'esistenza. Allora, questo no. Però, dall'altra parte, a fronte di questo e a come alle volte, all'atteggiamento che si ha verso questi problemi, non c'è uno che non dica la proiezione sarà di lungo periodo. Ma quando per primo, anche dalle voci, se volete, più prudenti, più conservatrici, presenti nella stessa Commissione europea, quando si dice che da qua al 2060, che è lontano, per carità, me ne rendo conto, però l'Europa avrà bisogno di un numero di immigrati non inferiore ai 60 milioni, che ovviamente non arriveranno tutti alle frontiere dal 2059 al 2060, vanno arrivando, cioè è una proiezione, un calcolo che si fa proiettato in quella dimensione. Perché possa reggere un equilibrio compensativo degli squilibri che si determinano nella struttura demografica dei nostri paesi, della nostra cittadinanza, dei popoli europei, e che possa nello stesso tempo garantire la ricerca di equilibri nuovi, ma anche di conferme e di consolidamento del modello sociale europeo, delle prestazioni dello Stato sociale europeo, del welfare a cui siamo abituati, si dice qualcosa che voi capite è assolutamente antitetico con la rappresentanza che alle volte si rischia di fare dell'immigrazione soltanto o soprattutto come una minaccia o un problema, come una minaccia da cui difendersi o un problema da decapitare, perché al contrario è quasi un'esigenza e un'opportunità, certo, il che non significa a ogni condizione, in ogni contesto, indipendentemente da ogni politica. Questo non vuol dire legittimare flussi di immigrazione irregolare o clandestina che poi possono porre altri problemi, questo significa dare nome e cognome alle politiche di integrazione che non possono non accompagnare. Allora, l'Europa che rispetto a problemi di questo tipo si vuole dare un ruolo, un impegno politico, competenze di intervento, ho citato più in particolare l'immigrazione, ma tutto ciò che riguarda spazio, libertà, sicurezza e giustizia evoca in qualche modo anche una dimensione della politica estera, della sicurezza comune, delle politiche di sicurezza e di difesa comuni, i problemi appunto della politica comune per asilo e protezione temporanea, oltre che immigrazione, la cooperazione sul versante giudiziario, dell'azione penale, la lotta contro il terrorismo, una risposta quindi ai problemi della sicurezza, mai tradendo i pilastri fondamentali della garanzia dei diritti fondamentali che non possono subire attenuazioni o deroghe in ragione dell'impegno che si ha su quell'altro versante, se non negandone gli orientamenti fondamentali. Tutto questo oramai appartiene ai connotati di un'Europa necessaria, di un'Europa che sia frutto di un processo più impegnativo, più esigente di integrazione politica, incompatibile con la visione che alcuni settori politici, culturali e quindi in alcuni paesi è più presente dell'Europa come di un club a cui paradossalmente ci si iscrive per frequentarlo il meno possibile. Che è una cosa allucinante. Tutti pronti a difendere l'iscrizione al club, assolutamente non mettendo in discussione, ma per frequentarlo il meno possibile, per frenarne la marcia e non per accelerarla, per difendere prerogative di autorevolezza o di autorità o di sovranità nazionale che non sono messe in discussione dalla dimensione comunitaria. Se ci sono processi che oggi mettono in crisi l'autosufficienza nazionale nella ricerca di risposta politica ai problemi, non stanno dentro il processo di integrazione europea. Il processo di integrazione europea potrebbe tentare di essere una risposta al problema. Stanno nei processi di globalizzazione, stanno nelle dinamiche di competizione globale, stanno nella natura di alcuni problemi a cui non si troverà mai una risposta nella stretta dimensione nazionale, figuriamoci poi quella localistica. Quindi o sono problemi e processi abbandonati a se stessi, al far west, alla loro evoluzione naturale, o se anche la politica deve concorrere a cercare a dare una risposta, può essere questo in alcuni casi, non soltanto e non esclusivamente, non esageriamo, ma in alcuni casi questo sarà tanto più probabile o possibile soltanto alla dimensione comunitaria. È per questo che oltre all'Europa del mercato, delle libertà fondamentali, sulla competizione o altro, l'Europa di cui parliamo è l'Europa appunto dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, è l'Europa delle politiche di coesione, è l'Europa che ha un impegno in politica estera con certe caratteristiche, ed è francamente un'Europa non sufficientemente ancora disegnata dall'ultimo trattato, al Trattato di Lisbona, che fu una risposta ai processi critici che erano intervenuti dopo l'approvazione del cosiddetto Trattato Costituzionale, ma rispetto alla quale il Trattato di Lisbona cerca di fare alcuni passi in avanti. Ora si è bloccato anche quello. Nel senso che al momento voi sapete che anche se oramai la procedura di ratifica io credo che rapidamente riguarderà tutti, almeno 26 Stati membri su 27, c'è però il peso come un macigno di un referendum a Lisbona che Quindi quando parliamo di queste cose, penso anche ai contributi più significativi che avverranno dei relatori, lo facciamo facendo riferimento a tutta una serie di politiche che nel frattempo si cercano di mettere in campo, in alcuni casi attraverso decisioni, direttive, atti legislativi, ma anche facendo riferimento a quello che il Trattato di Lisbona prevedeva e prevede, anche se oramai è scontato, dopo l'esito negativo del referendum irlandese, che il Trattato di Lisbona non andrà in vigore dal 1 gennaio del 2009 e quindi vi sarà un ritardo rispetto al quale nessuno di noi ancora dispone di una ricetta. Buon senso, ragionevolezza politica, un minimo come dire, esperienza porta a ritenere che nessuno si rassegnerà a che l'esito negativo del referendum in un paese come l'Irlanda possa bloccare l'esito positivo che si è consolidato in un modo o nell'altro con l'approvazione del recepimento in altri 26 stati, ma si dovranno trovare degli scamotaggi. Questo non per il presente, ma per il futuro pone anche un altro problema. E siccome insisto, parlare della, come dire, dell'abito di gala che si vorrebbe indossare, se nel frattempo deperisce l'organismo è inutile. Io capisco che non è, quanto sto dicendo, non ha attinenza esclusiva o immediata con lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, però insomma io dell'organismo mi devo occupare. In prospettiva le cose non possono più andare avanti così. È parte integrante del problema politico che abbiamo e della volontà per alcuni di noi irriducibile a non rassegnarsi a questo tran tran, immaginare delle soluzioni. Una delle più ovvie, ma non scontate, è de jure condendo, come dicono, cioè è da costruire, non è data nell'ipotesi del trattato, è vabbè, recepimento attraverso referendum, vabbè, che sia un referendum europeo, in una dimensione europea, all'interno della quale si sommano voti negativi o positivi, ma non ovviamente blindati dentro le identità nazionali. Oppure, vabbè, a un certo punto, verrà un momento in cui ci sarà anche la possibilità che uno Stato membro o il suo popolo metta in discussione, ma significa che dobbiamo prendere in considerazione l'ipotesi che scenda dal tram, perché invece non è possibile questa cosa che sostanzialmente fa stare tutti nello stesso autobus con uno che invece pretende di marciare tirando la leva del freno a mano e quindi imponendo anche agli altri una tale lentezza o ambiguità o difficoltà di percorso che poi si può sbandare anche, non è che si sbanda solo per eccesso di velocità, si sbanda anche per eccesso di ritardo alle volte, fino a immaginare cose minime. Ma santo Dio, perché? Deve sembrare una bestemmia immaginare che se i governi di 27 paesi hanno sottoscritto un trattato e quindi si sono impegnati proponendo al loro Parlamento, al loro popolo il recepimento del trattato, arriva un referendum negativo e le conseguenze si scaricano sull'Europa e non sul governo. Un obbligo di dimissione è qualcosa di molto più significativo che un voto di sfiducia in un Parlamento. Se un referendum ha respinto la proposta del trattato, almeno si debba dimettere e vada in crisi il governo di quel paese, il governo irlandese. Paradossalmente, guardate, la mia non è una versione astiosa, punitiva, no. Ritengo che l'opinione pubblica sarebbe più fisiologicamente, concretamente, profondamente coinvolta nel processo di verifica referendaria se fosse più consapevole delle conseguenze e se il semplice annuncio delle conseguenze costringesse tutti, giovani, anziani, donne, uomini e via dicendo, a soppesare un po' di più la portata della loro scelta, le conseguenze e anche le motivazioni della scelta. Perché spesso in questi referendum, non è capitato solo in Irlanda, si sono scaricate contraddizioni che non c'entravano nulla con i contenuti del trattato europeo proposto per l'approvazione o meno, che riguardavano altro. Il terreno è diventato fertile per le scorribande assolutamente terroristiche di manipoli assolutamente minoritari, di euroscettici o di opinioni legittime, ovviamente lontanissime dalle mie, ma insomma leggie, che però hanno sostanzialmente accompagnato la campagna referendaria con un gioco quasi pirotecnico di fuochi d'artificio, spesso assolutamente strumentali e fasulli. Si è detto di tutto e di più, anche cose che non avevano nessun fondamento. Proprio per restare sui temi, insomma, ci sono due paesi che rispetto al capitolo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia avevano ottenuto al momento dell'approvazione del trattato un opting out, un opt out, cioè di restarne fuori, perché su questo problemi, la giustizia, la cosa, le tradizioni penali, i nostri diritti fondamentali, ma dentro i diritti fondamentali cosa c'è, cosa non c'è, via dicendo, erano l'Inghilterra e l'Irlanda. E proprio l'Irlanda imboccia un trattato all'interno del quale la sua compartecipazione al percorso europeo era già stata ridimensionata riduttivamente per rispondere in qualche modo, questo aveva chiesto il governo irlandese, a sensazioni nei confronti dell'Europa che potevano eccessivamente urticare gli umori del popolo irlandese. Insomma, con queste contraddizioni è difficile avere a che fare. Tutto questo allora per dire che ovviamente personalmente ritengo che questa dimensione degli interventi politici sia per l'Europa irrinunciabile e fondamentale, che contribuisca a definirne i connotati, che ovviamente non sia scindibile da un successo nell'azione progressiva di crescita e di consolidamento dell'integrazione politica europea, attraverso cui dare una risposta a problemi che sono di assoluta attualità, sono alle volte particolarmente significativi e sensibili nel rapporto con le opinioni pubbliche nazionali, e ovviamente partendo dalla possibilità di immaginare un esito di successo positivo per l'entrata in vigore del trattato, che proprio su questi temi aveva introdotto alcuni elementi ancora parziali, se vogliamo insufficienti, però certamente incoraggianti di novità come direzione di marcia, senza i quali staremmo a parlare di poco. Rispetto a tutto ciò che caratterizza questo comparto, questo settore, alcune cose le avete sentite, altre le sentirete, mancherà la relazione più specifica del dottor Salazar per quanto riguarda lo spazio europeo di cooperazione giudiziaria, penale e di polizia. Non intendo ovviamente, sarei scortese nei vostri confronti e molto di più ancora nei confronti dei relatori se io lo sostituissi dentro questo non brevissimo pistolotto. Mi limito a dire che per quanto riguarda lo sviluppo di queste politiche, cioè che riguardano la cooperazione giudiziaria, penale, di polizia, questi vengono considerati settori sensibili, perché quando si immagina cooperazione, quando si immagina armonizzazione degli standard, quando si immagina di dare efficacia ad atti che provengono da uno Stato membro anche nei confronti di altri Stati membri e via dicendo, entrano in causa le diverse tradizioni anche di carattere giuridico, pensate al diritto penale o al diritto. Vi sono gelosie rispetto appunto alla difesa intransigente delle prerogative nazionali con cui si prende le misure, cioè, si sente il bisogno. Vi sono fenomeni, per esempio, di criminalità organizzata su dimensione sovranazionale, a cui è ovvio. E poi una realtà che vuole essere politica e che non riesce al proprio interno a trovare uno spazio di cooperazione davvero solida, strutturata, rafforzata per dare una risposta a questi problemi, è difficile possa essere credibile. Però la traccia, anche nelle soluzioni adottate dal trattato, di questa prudenza l'ha ritrovata. Questa è una materia, per esempio, in cui questa della cooperazione giudiziaria, penale, dice, gli indirizzi strategici non li dà la Commissione, li dà il Consiglio, cioè l'organismo dei governi, il che significa, sì, dimensione europea, però senza esagerare, con un ruolo rispetto al triangolo istituzionale europeo, con un ruolo prevalente, preminente dell'organismo che è rappresentativo dei governi. Poi c'è una possibilità di iniziativa legislativa dentro questi indirizzi strategici, che è ovviamente della Commissione, come è normale, ma può essere anche di un certo numero minimo di Stati membri. Parlo l'iniziativa legislativa. Si immagina la possibilità di strutturare una procura europea. Esiste già Europol come organismo di cooperazione, una procura proprio europea. Spero che non suoni No, in questo momento non è molto di moda in Italia parlare di procure se non per ghigliottinarle, insomma io in questo caso invece parliamo di una procura europea che è altra cosa. Non a caso la prudenza di cui vi parlavo si rintraccia nel fatto che per esempio si dice che inizialmente la competenza della Procura europea è il perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Europa. Ancora una volta la chiave che si utilizza per aprire, per forzare il portone delle resistenze nazionalistiche è quella economica, finanziaria e via dicendo. Però, per la verità, è previsto che il Consiglio europeo possa, con la compartecipazione decisionale ovviamente della Commissione e soprattutto del Parlamento europeo, ampliare le attribuzioni della Procura europea, quantomeno per quanto riguarda la lotta contro la criminalità grave che presenti una dimensione transnazionale. In tutta questa materia il trattato immagina, dando per scontato che vi sarà chi vuole procedere ad una velocità e chi vuole procedere molto più lentamente, è prevista la possibilità di cooperazioni strutturate, cosiddette cooperazioni rafforzate, strutturate, con una procedura per determinare un po' la situazione che, se volete, c'è anche a proposito dell'euro. Non tutti hanno adottato, no, la moneta unica europea, oppure Schengen, le frontiere, così. Insomma, è prevista una cooperazione rafforzata che possa procedere anche se alcuni Paesi membri si tirano fuori e si chiamano fuori. Ho già detto che proprio su queste materie Regno Unito, Inghilterra e Irlanda avevano ottenuto già nel trattato uno status di separazione. Per quanto riguarda il controllo della Corte di Giustizia su tutte queste questioni, attualmente la competenza della Corte è limitata, perché si fanno sempre tendenzialmente salve le competenze degli Stati membri e via dicendo, però è previsto nel trattato una generalizzazione invece del controllo e delle prerogative di intervento della Corte di Giustizia sull'azione complessiva dell'Unione in materia di, sullo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Sono passi in avanti relativamente a quei due comparti, ancora insufficienti, ancora illimitati in molti casi, gli strumenti che l'Unione Europea può utilizzare per perseguire queste politiche sono quelle messe a disposizione dagli Stati membri, quindi se ne ha, come dire, una disponibilità parziale, limitata, è ancora insufficiente. Beh, è più grave, sarebbe più grave se anche rispetto a queste possibilità che col nuovo trattato si sono aperte, si dovesse restare bloccati, perché se non ci fosse neanche questo, la situazione non è che migliorerebbe. Insomma, io capisco che ci poteva essere chi avrebbe preferito su questo versante ottenere da subito molto di più, ma certamente quel tanto in più che si è trovato rispetto alla situazione preesistente, oggi corre il rischio di essere frenato e bloccato dalle difficoltà cui facevo riferimento, e quindi a maggior ragione credo che sia veramente urgente porvi rimedio e porvi riparo. Fino a quando questo non interviene, però, e ci tengo a sottolinearlo, difficoltà, ritardi, lacune nella azione, nell'effettività dell'azione di persecuzione di reati, quindi sul versante giudiziario, della giustizia penale, non solo, anche quella civile, dell'azione di polizia, non si possono imputare all'Europa, ma ai ritardi, alle difficoltà con cui direttamente o indirettamente da parte degli Stati membri si conferiscono prerogative di intervento, strumenti d'azione all'Europa perché possa sviluppare una politica in questa direzione. L'Europa sarà responsabile di delusioni o di ritardi il giorno in cui fino in fondo alcuni poteri le saranno conferiti e saranno stati esercitati male. Ma fino a quando vi è un dosaggio insufficiente in un processo quasi di alimentazione artificiale dell'aspettativa europea, senza conferirle la possibilità di corrispondervi in modo concreto, È bene che ci ricordiamo che le responsabilità non sono europee. Sarà il tradimento di una speranza, di un sogno, di un'esigenza, ma le responsabilità non sono europee. E il miglior modo oggi per difendere il processo politico di integrazione comunitaria, individuandone anche limiti, difetti, contraddizioni, è quello di chiamarlo solo a responsabilità di ciò di cui è veramente responsabile, perché diversamente il sovraccarico è insopportabile. Non solo tu mi togli le scarpe, ma per giunta mi accusi di camminare poi in difficoltà sui ciottoli del fiume. Questo francamente mi sembra troppo per qualunque livello istituzionale di integrazione politica. Vi ringrazio, vi chiedo scusa di averla fatta troppo lunga e penso quindi che possiamo senz'altro, non so, credo che sia previsto prima l'intervento del professor Gestri.
Sì, prima più generale.
Sì, allora do la parola al professor Marco Gestri dell'Università di Modena di Reggio Emilia, che più specificatamente si occuperà della dimensione dell'unione di diritto da costruire e delle sfide globali. Grazie.